Sì, Camilleri è un incrocio di amori per quanto mi riguarda. Innanzitutto è stato mio amico e io lo posso dire con orgoglio e grande felicità. Credo che sia forse il regalo più bello che la scrittura mi abbia fatto. Andrea Camilleri è è stato un uomo meraviglioso innanzitutto. E poi un gigante della letteratura italiana, secondo me è poco celebrato anche per il valore enorme che ha avuto e per il fatto di aver coinvolto nella lettura milioni di persone che non leggevano più o che leggevano pochissimo. È stato un enorme personaggio dal punto di vista dell'impegno sociale e civile, facendo capire a tutti con chiarezza come non si possa essere oggi come oggi artisti a nessun livello senza potersi esporre, senza dire la propria, anche su tematiche sociali e civili. Il microfono, e Andrea lo sapeva benissimo, è una responsabilità, è innanzitutto una grande responsabilità, quindi se hai visibilità, se hai voce, la devi usare, devi parlare molto e con chiarezza. Da questo punto di vista Andrea l'ha sempre fatto e credo sia un esempio mirabile per tutti quanti noi.
Maurizio De Giovanni, certo, sono insomma assolutamente commossa e credo che tu abbia inquadrato bene anche quello che è stato l'impegno civile di Andrea Camilleri. Peraltro ti confesso che ho comperato così un po' distrattamente un piccolo libro che era in realtà la raccolta delle lettere che lui scriveva alla famiglia da giovanissimo, una volta andato via dalla Sicilia per Roma, e sono rimasta affascinata, voglio dire, da queste lettere che a volte erano anche un po' ripetitive per la mancanza di soldi, per un, come dire, dettagliato resoconto anche delle minuzie, no? della vita di un giovane che se ne andava a Roma. E insomma, questo per dire come una grandezza di scrittura può a passare anche attraverso la lista della spesa certe volte.
Sì, credimi, lui innanzitutto era uno straordinario raccontatore. Lui, a conoscerlo e a passarci del tempo insieme, ti rendevi conto che la scrittura era un corollario, era una deriva della sua clamorosa capacità di raccontare. Lui aveva un'aneddotica sterminata, una memoria enorme, gigantesca, e la capacità di passare dal registro ironico a quello tragico, da quello coinvolto a quello dell'analisi esterna con una velocità incredibile. Io posso dire a tutte le nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, che io personalmente non ho mai conosciuto una persona con quel dono. Quindi a conoscerlo personalmente tu capivi che la scrittura era un diaframma, cioè era una cosa, era un impedimento. In realtà sarebbe stato da prendere lui fisicamente, metterlo su una sedia davanti a noi e farlo parlare liberamente di qualsiasi argomento. Era uno spasso, un coinvolgimento, una commozione costante.
Senti, Maurizio De Giovanni, a proposito comunque di persone che oltre a scrivere sanno stare anche in, come dire, in comunicazione d'altro genere, mettiamola così, tu stai continuando anche quest'estate a fare una serie di reading, di io non so chiamarli spettacoli, mi sembra quasi strano, ma insomma di sedute in cui parli dei tuoi libri, parli di Napoli, parli dei vari argomenti, accompagnato sempre dalla musica, perché per te, Maurizio De Giovanni, la musica, mi pare di poter dire, è proprio una costante importante.
Beh, io sono napoletano, sai, e quindi la musica è, direi, un aspetto fondamentale della mia vita e della mia esistenza. E noi comunichiamo attraverso la musica, quindi lavorando io comunque nella comunicazione e avendo poi la gioia di incontrare i miei lettori, perché poi c'è questo trasporto, questa felicità mia personale nell'incontrare i miei lettori, che mi aiuta a incontrare, ad abbracciare le persone attraverso la musica. La musica peraltro è un modo molto molto diretto di far entrare le persone all'interno del racconto, è un ponte. Anche soltanto citare una canzone quando si scrive un romanzo porta le persone in un'epoca, in un luogo, all'interno di un linguaggio che poi magari è di grandissima facilitazione alla lettura. Quindi la musica è importantissima. Io sono uno a cui piace moltissimo incontrare i lettori, e da qui il mio tour disperato e faticosissimo, però bellissimo, che faccio ogni estate.
Sei implacabile, nel senso che proprio ti sposti, come io ogni tanto dico, oddio, ma sarà stanco morto per tutto questo sbattimento. Però se qualcuno ha mai assistito a una presentazione di Maurizio De Giovanni sa che quando dice che lui gode nel rapporto con i lettori e il suo auditorium, si percepisce, insomma, una cosa che proprio trasmetti forte e chiaro. Quindi capisco che è una fatica a metà, mettiamola così, in questa maniera.
Sì, sì, non ho il tempo di stancarmi.
Senti, Maurizio De Giovanni, a proposito di te, scrittore, insomma, tu ci hai preso per mano in questi anni, ci hai fatto conoscere dei personaggi memorabili. Io, naturalmente, tu sai che sono, come molte donne, probabilmente profondamente, straziantemente innamorata di Ricciardi, quindi purtroppo cado sempre lì. Però, insomma, a parte Ricciardi e questo straordinario tuffo in un periodo storico dell'Italia non proprio facile, mettiamola così, tu ci hai fatto conoscere i Bastardi di Pizzo Falcone, quindi entrando in una contemporaneità completamente diversa. Ci hai fatto conoscere Sara, con queste storie, insomma, legate, no, ai servizi, e quindi tutt'altra dimensione. E però hai fatto poi una sorta di parentesi, a parte i tuoi scritti sul Napoli e il calcio, che sono un'altra cosa, ma hai fatto poi una storia bellissima che esce completamente dagli schemi a cui siamo abituati pensando di comprare un libro di Maurizio De Giovanni, e sto parlando dell'antico amore. L'antico amore non è un giallo, non è, no? Come lo definisci tu l'antico amore?
Ma l'antico amore è una storia, anzi direi sono tre storie che sono probabilmente intrecciate e unite dalla poesia, e dalla poesia incredibilmente, sembra strano dire, dalla poesia latina di questo meraviglioso poeta del primo secolo a.C. che è stato Catullo. Storie contemporanee, profondamente connesse tra di loro, ed è una storia che io avevo da tanto tempo e che non avevo mai avuto il coraggio di scrivere, perché per scrivere certe storie ci vuole il coraggio, vedi, lo dicevi bene tu, lontana molto dai miei soliti schemi. Però è anche vero che quando hai una storia prima o poi la devi raccontare, perché altrimenti fa male, altrimenti pesa, altrimenti è uno scrupolo di coscienza, qualcosa che dovevi fare e che non hai fatto. Quindi io ho trovato il coraggio e l'ho fatta, devo dirti, con orgoglio e anche con un po' di sorpresa, che è stata accolta meravigliosamente dai miei lettori. È stato il libro di grande successo, e io di questo sono molto orgoglioso, perché non era affatto detto, e quindi sono contento di averla raccontata e magari di aver preso il coraggio sufficiente per dare vita a questi personaggi.
Senti, Maurizio De Giovanni, dicevamo all'inizio del tuo rapporto con la musica, io, per me sono indimenticabili appunto alcuni dei tuoi libri che vedono Ricciardi protagonista e dove la musica diventa, insomma, la traccia parallela, no? Su cui si muove, intrecciata con le storie di cui tu parli. Ma insomma, come sta messa la musica napoletana, secondo te, attualmente?
Ma la musica napoletana racconta la città, quindi lo ha sempre fatto e l'ha sempre fatto con l'ampiezza, con la profondità di una città fatta a strati e a pezzi, di una città mosaico, di una città sedimentaria, che è sempre stata profondamente diversa da tutte le altre. Se io ti dico Pino Daniele, sorridi, così come sorridi se ti dico la nuova compagnia di canto popolare, ma anche se ti dico passione o anima e cuore, no? Eppure sono varie città a sì. distanza di decenni l'una dall'altra, e fino ad arrivare alla contemporanea, che è fatta tanto di, della canzone forse un po' rabbiosa, spezzata, del rap, del trap, a cui la lingua napoletana si presta moltissimo, peraltro. Quindi questi grandi interpreti di questa musica contemporanea, che a noi magari, che abbiamo una certa età, può risultare difficilmente comprensibile, perché comunque lo specchio dell'epoca, hanno questi interpreti un grande successo a livello nazionale e internazionale, pur esprimendosi strettamente in napoletano. Così come parallelamente c'è una musica melodica molto molto più intima, che dice anche la sua, e ti posso anche dire che stanno venendo fuori degli interpreti, segnatevi questi nomi, Flo, Roberto Colella, Ste, che sono veramente molto 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 interessanti, e che danno luogo a una nuova onda che fa capire che la musica a Napoli, diciamo, è sostanzialmente una forma di connessione. E nel momento in cui dovesse non esistere la musica napoletana, vuol dire che anche la città non esisterà più.
Senti, hai detto Flo, siccome io prendo appunti davvero, Flo, Colella, e il terzo l'ho perso.
Ste, è una ragazza, una meravigliosa ragazza di grandissima forza espressiva, che ti raccomando di ascoltare.
Assolutamente.
Flo, Roberto Colella e Ste sono veramente tre bellissimi passi nel futuro.
Senti, Maurizio De Giovanni, tu sei appunto presente come si deve essere quando si è un intellettuale, uno scrittore, nella vita, anche nella vita di Napoli, cittadina di Napoli. Tu sei anche presidente del Premio Napoli, insomma, cioè sei attivo concretamente. Come siamo messi? Anche lì c'è tutta una muina a proposito del San Carlo, che non so neanche da che parte prendere, ad esempio.
Quella è una bega istituzionale, poco interessante, direi, dal punto di vista della città. È è diventato un territorio, diciamo, di conflitto che non fa bene a nessuno, e che spero si concluda presto, perché siamo stanchi anche di sentirne parlare. Quello che è invece il punto focale è un'emergenza culturale derivante dal fatto che, non solo a Napoli naturalmente, le nuove generazioni sono poco inclini alla lettura, il che è grave, perché la lettura, come tu ben sai, è la palestra dell'immaginazione. Privarsi della lettura significa rinunciare a immaginare, e se i giovani rinunciano a immaginare è un problema per tutti, proprio per tutti. Quindi noi stiamo cercando, come Premio Napoli, di mettere in campo diverse iniziative per coinvolgere le scuole, per coinvolgere i ragazzi. Abbiamo un rapporto con l'Istituto, l'Ufficio Scolastico Regionale, iniziative, cerchiamo di stimolare la lettura creativa. Cioè una lettura che possa portare poi i ragazzi a fare dei prodotti che derivano dalla lettura, corti girati col cellulare, piccole rappresentazioni teatrali, fumetti, che possano, cioè, derivare dall'esperienza di lettura. E così facendo possiamo prendere l'abitudine alla lettura, perché la lettura, tu lo sai, è una meravigliosa brutta abitudine.
Accidenti! E ce ne liberassimo ogni tanto, vabbè, le valigie sarebbero più leggere, come si dice. Vabbè. Senti, Maurizio, resto in città, proprio perché tu sai che Milano ha peraltro con Napoli una relazione di grande amore, non so, fortissima. Mi tocca, visto che siamo ad agosto, tempo di vacanze, di turismo, ecco, io non ti nascondo che negli ultimi anni, insomma, passeggiare nel centro storico di Napoli mi ha fatto sempre più fatica, e non per la massa di turisti, ma proprio un po' per la trasformazione della città, che ha sicuramente dei lati molto positivi, ma dall'altra parte, boh, ecco, non so, sono io che sono la milanese che viene a Napoli o com'è?
No, hai ragione. Diciamo che ovviamente l'arrivo gradito, peraltro, da molti punti di vista, di una massa turistica così rilevante è diciamo una, una, anche un po' una spersonalizzazione, no? Cioè è un po' una rinuncia a certi aspetti dell'identità. Però io credo, sono convinto, che diciamo si possa amministrare questa cosa, cioè si possa rendere compatibili il mantenimento dell'identità della città con il flusso turistico così importante. Bisogna lavorarci molto. Ringraziando il cielo, Napoli ha un'identità forte, che è il vero luogo che i turisti vengono a visitare. Cioè, i turisti non vengono a vedere il monumento, ma vengono a respirare la città. Quindi diventa necessario per la città continuare a produrre se stessa, e questa credo che sia un'ottima cosa. Sono variazioni. È anche vero che adesso tu puoi girare per i quartieri più popolari di Napoli in piena notte, in assoluta sicurezza. Questo non è poco.
No, non è poco per niente. Per certi versi, poi insomma, si scoprono queste cose, per cui e quelli che sono i bassi, insomma, che per chiunque abbia così a cuore Napoli, conosca Napoli, abbia vissuto a Napoli, eccetera, eccetera, sono sempre stati, come dire, un luogo del degrado, della miseria, no? Quasi degradanti, diciamo, per una convivenza, eppure adesso ci sono addirittura vivere l'esperienza nel basso, come venduta come esperienza turistica. Così,
sì,
un
esattamente,
po',
esattamente, proprio così. Però non devi perderlo il basso. Questo è il punto, certo. Cioè puoi renderlo un'esperienza sociale, sicuramente, però perderlo è sbagliato, rinunciare è sbagliato. Quindi va mantenuta l'identità. Faccio un esempio sciocco, dal punto di vista della gastronomia, no? Napoli è la città dello street food, l'abbiamo inventato noi,
sì.
Il carretto con la pizza, l'ambulante di trippa, il venditore di ricotta, lo abbiamo avuto dai tempi immemorabili, e mantenere questa realtà senza cedere al panino preconfezionato è, per esempio, una caratteristica importante. Napoli sta riuscendo a fare questo, e di questo io sono personalmente molto contento, cioè, pur essendo un uomo d'età avanzata, io sono felicissimo che tutto rimanga diciamo perlomeno reperibile, sì, nelle tradizioni,
sì. Senti, Maurizio De Giovanni, mentre naturalmente suggerisco ai nostri ascoltatori la lettura, a parte quello di cui abbiamo parlato prima, L'antico amore, ma anche dell'ultimo tuo libro che vede Sara come protagonista, Il pappagallo muto, ti chiedo un contributo, a parte essere tu, dal mio punto di vista, io come inventrice e conduttrice di questa trasmissione mi prendo delle libertà, quindi ogni tanto prendo delle iniziative, quindi tu sei integralmente messo nella scatola magica. Mi spiace, sei in bella compagnia di tante cose belle. Però io l'altro giorno avevo qui ospite Telmo Pievani, gli ho chiesto di contribuire, insomma, di dire che cosa ci metterebbe lui nella scatola magica, e lui ha usato una parola, lungimiranza, perché vabbè, lui era invitato come filosofo della scienza, eccetera, eccetera. E questo lungimiranza, peraltro, nei giorni successivi ha iniziato a figliare tra i nostri ascoltatori con vari contributi. A te viene in mente una cosa che ti piacerebbe metterci nella nostra scatola magica?
Nella scatola magica io metto certamente la memoria. La parola greca verità si dice aletheia, che l'ete, tu lo sai, era il fiume dell'oblio, no? Il fiume del dimenticare, e l'alfa privativa all'inizio è il non dimenticare, quindi la verità è non dimenticare. Io credo che questo sia una cosa importantissima. La memoria è fondamentale, la memoria personale, quindi i ricordi teneri e dolci di quando eravamo felici senza saperlo, ma anche la memoria collettiva, che è quella degli snodi, degli incroci che ci hanno portato a essere quello che siamo. Non dimenticare, sia personalmente sia a livello collettivo, io credo che sia fondamentale per sopravvivere.
Maurizio, che bella la memoria. Peraltro, guarda, ti dico una cosa, alle 10:16 minuti, mi era arrivato un messaggio che non avevo ancora fatto a tempo a leggere, di Maria, che diceva: metterei nella scatola magica la memoria, vedi un po'. Quindi
siamo d'accordo,
sei automaticamente, magicamente in sintonia con i nostri ascoltatori. Stasera dove sei?
Stasera sono a Bisceglie, in Puglia,
sì,
per un festival molto bello che si fa di letteratura, e incontrando la Polizia di Stato. Cioè uno spazio dedicato alla Polizia di Stato, troppo spesso interpretata da tutti come una barriera, come un ostacolo, e invece è fatta di uomini e di donne che veramente mettono a rischio se stessi per un'opera fondamentale per la nostra vita collettiva. Quindi sono felice di essere lì.
Certamente, peraltro ricordo che insomma, molti dei tuoi protagonisti sono anche poliziotti, e ci sta tutto quanto, mo ci vuole.
Sono per questo, credo.
E meno male. Maurizio, che meraviglia averti avuto con noi, grazie davvero, e insomma ci sentiamo, stiamo vicini vicini, perché ce n'è bisogno.
Tu sai quanto io sia un utente massivo delle tue cose, quindi esserci dentro è ancora più bello. Lasciami abbracciare l'ascoltatrice e gli ascoltatori. Continuate a leggere, vi prego, perché se leggete, immaginate, se immaginate, sorridete.